Buongiorno da Marco Casa, eccoci all'appuntamento con le notizie dal mondo e dalla Costa Azzurra per lunedì 10 marzo. Il notiziario è a cura della redazione di Radio Nizza ed è in onda ogni mattina su Centrale Milano 1575 kHz e su Radio Nizza. Passo subito la linea a Nizza, Marco Ugo Barsotti, per le notizie dalla Francia.
Buon lunedì dalla Costa Azzurra. Ubisoft sotto processo, al via il giudizio per molestie morali e sessuali. Il colosso francese dei videogiochi Ubisoft sta affrontando una bufera senza precedenti. Da oggi, lunedì 10 marzo, prende il via al tribunale di Bobigny un processo di 5 giorni contro 3 dirigenti Ubisoft, accusati di molestie morali e sessuali relative ai fatti del 2020. Sul banco degli imputati ci sono Serge Ascollet, ex direttore creativo, Tommy François, ex vicepresidente del settore editoriale, Guillaume Patrou, ex game director. Figure chiave dell'azienda per oltre 20 anni sono stati la mente dietro successi planetari come Assassin's Creed e Far Cry. Questi titoli, celebri per i loro mondi aperti, hanno consacrato Ubisoft come leader nel panorama francesi e europee. Le accuse emergono dopo un'ondata di denunce che ha scosso l'azienda, portando alla luce una cultura interna tossica. A seguito degli articoli di stampa e di una causa collettiva, Ubisoft aveva inviato indagini interne, audit e creato nuove figure dedicate alla tutela dei dipendenti nelle scorse settimane. Tutte le dipendenti donne erano state, e non sappiamo che parola usare, harcelé forse è quella giusta. Ma qual è il maggior successo di Ubisoft? Probabilmente The Crew Motorfest, che abbiamo anche messo in copertina al nostro notiziario. Si tratta di un videogioco di corse open world sviluppato da Ivory Tower. È il terzo capitolo della serie The Crew e si distingue per la sua ambientazione spettacolare e il focus sulla cultura automobilistica. Rilasciato nel 2023, è disponibile su PlayStation 4, 5, Xbox One, Series J, S e PC. Il gioco è ambientato in una versione ridotta e dettagliata delle isole hawaiane a partire dalla stagione 2 dell'anno 2, novembre 2024, anche di Maui. Qui si svolge il Motorfest, un festival virtuale che celebra ogni anno la passione per i motori. I giocatori possono esplorare un mondo aperto, dinamico, partecipare a gare mozzafiato e vivere esperienze tematiche legate al mondo delle auto, delle corse su strada ad alta velocità nelle vie di Honolulu. 30 miliardi per la guerra in Ucraina, chi paga? Da par suo, BFM Business ha fatto oggi i conti per sapere chi paga la quota parte francese del famoso esercito europeo. Ecco i progetti del presidente Macron per sostenere i costi del riarmo francese. Ma attenzione, nessuno pensi si tratti di un problema solo francese. Sappiamo per esperienza e per aver letto la storia che ogni volta che una nuova tassa, balzello o regolamento negativo quindi viene inventato in Francia, questo vede immediatamente qualche deputato italiano che lo propone in adozione anche nel nostro paese, in genere poi viene adottato. E a dirla tutta, la cosa funziona anche in senso inverso. Un'invenzione italiana viene spesso adottata in Francia, ma solo per le tasse, quasi mai per gli sgravi, anche perché sono piuttosto rari. Ecco comunque i dati, occorrono 30 miliardi all'anno. 8 di questi saranno ricavati aumentando di un anno l'età pensionabile, che poi ci riescono un altro paio di maniche, ma questa è l'idea di Macron. Un altro paio di miliardi verrà aumentando il numero di anni necessario per poter raggiungere il 100% della contribuzione, o meglio della pensione, a fronte degli anni in cui si è lavorati. Un'altra cifra, per ora non stimata, verrà dall'aumento del ticket su visite mediche e medicinali. Infine, 7 miliardi dall'aumento dell'aliquota sulle grandi invenzioni francesi, la tassa che si chiama TVA o IVA, insomma aumenta l'IVA. Unico problema, la somma di queste cifre, se provate a farla con la calcolatrice, è inferiore a 20 miliardi, ma abbiamo detto 30, ne servono ancora 10. Ma per ora sembra che i francesi siano corto di idee, o quantomeno i giornalisti di BFM non l'hanno scoperto, perché abbiamo provato a fare la somma e appunto a 30 non ci si arriva proprio. Ci permettiamo forse di suggerire noi qualcosa a questo punto, che dire, ad esempio una tassa ecologica a favore delle auto inquinanti, o meglio a sfavore delle auto inquinanti. Potremmo così finanziare la guerra e nel contempo salvare il pianeta. Win-win, come dicono i manuali di marketing. Ma il tempo incendi nel sud della Francia, migliaia di case senza luce e roghi sotto controllo. Il sud della Francia si è risvegliato stamane senza elettricità, colpa del maltempo che domenica ha colpito la regione, lasciando 2215, precisissima la nostra agenzia di stampa, abitazioni al buio. Meteo France aveva diramato un'allerta arancione per vento forte nelle zone delle Bouches-du-Rhône e Enedis, gestore della rete elettrica, ha lavorato fino a tarda sera domenica per ripristinare la corrente. I roghi che da giorni devastano la Val de Roya sono stati domati. Abbiamo visto tutta domenica gli aerei Canadair alzarsi e andare a recuperare acqua a Villefranche. Una fotografia è presente sul sito di Radio Nizza. La cosa è durata fino crediamo alle 17 di sera, quindi molto molto a lungo. Il rischio però non è ancora scongiurato. Domenica pomeriggio i venti hanno rialzato l'allerta per possibili nuovi focolai. L'Università della Costa Azzurra finisce sotto i riflettori, ma non per meriti. Una classifica dell'Étudiant, pubblicata a marzo, colloca al 53esimo posto sui 69 atenei francesi per tasso di successo nelle lauree triennali. Con un punteggio di 7.1 su 20, solo il 26.7% degli studenti completa il percorso in 3 anni e il 39.8% in 3 o 4 anni. Sul ponte svettano invece l'Università dell'Alsazia, di Angers e di Parigi. La notizia arriva mentre l'ateneo è già al centro di polemiche. Un professore avrebbe rinviato l'esame per il Ramadan, secondo un sindacato studentesco. E infine, notizia che ovviamente essendo una radio non possiamo non dare, 50 anni, esattamente sì, 50 anni fa, il giorno 10 marzo 1975, prendevano via le trasmissioni della prima radio privata, a quei tempi detta pirata, milanese, Radio Milano International, su 100.88 megacicli, con un trasmettitore militare recuperato da tal Angelo Borra e le voci di Nino Piero Cozzi e Rino Borra. E noi, ma proprio noi che vi stiamo parlando, abbiamo la registrazione più antica di tutte quelle disponibili in rete di questo evento. Si tratta infatti di una registrazione che abbiamo fatto il 14 marzo, non il 10 perché non eravamo al corrente dell'inizio delle trasmissioni, ma del 14 marzo. Eccola.
Dunque vi ricordiamo che i nostri programmi riprenderanno.
I nostri programmi
riprenderanno, scusate, i nostri programmi riprenderanno domani dalle ore 5 alle ore 9, perché da domani in poi i nostri programmi dureranno un'ora in più. Dunque, da domani in poi, dalle 5 alle 9, potete rimanere all'ascolto qui con noi su Radio Milano International, via la musica.
Ebbene sì, le introduzioni c'erano tutte, i programmi, nonostante fossero apparentemente registrati a casa dei Cozzi e poi mandati in onda dal registratore, erano fatti in questa maniera, o forse in realtà sono stati trasmessi da registrati soltanto i primi uno o due giorni e successivamente il 14 erano già in onda, in diretta, perché effettivamente altrimenti non si spiegano queste interruzioni. Per chi fosse curioso, il brano che hanno messo dopo questa interruzione era Sweet Dream degli Yes. Quindi con questo omaggio a Radio Milano International e ai 50 anni delle radio private italiane, la linea torna a Milano.
Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
Vi ricordo che questo notiziario è disponibile tramite Alexa, chiedendo di suonare Radio Nizza o Centrale Milano, in versione podcast, in streaming e on air sui 1575 kHz. E passiamo alle notizie dal mondo. Il governo della Repubblica Democratica del Congo offre 5 milioni di dollari per la cattura di 3 leader ribelli del gruppo M23. L'esercito congolese fatica a contenere i ribelli sostenuti da Ruanda, che hanno conquistato ampie aree nell'est del paese. Centinaia di migliaia di persone senza elettricità in Australia orientale dopo un ciclone che ha causato alluvioni e danni diffusi. Il premier australiano Albanese avverte di ulteriori rischi per il maltempo nelle prossime ore. Kim Jong-un ha mostrato un sottomarino nucleare in costruzione, potenzialmente capace di lanciare missili nucleari. Gli esperti ipotizzano un possibile supporto alla Corea del Nord da parte dei russi per le tecnologie usate per questo progetto. Boom di lavoratori over 50 in Italia. Secondo l'Istat, i lavoratori italiani over 50 hanno raggiunto quota 10 milioni, raddoppiando il numero in 20 anni. Il dato riflette l'invecchiamento della forza lavoro e le restrizioni sulle pensioni anticipate. Chiudiamo con lo sport, l'atletica e i trionfi italiani negli campionati europei indoor. In Olanda, Larissa Iapichino nel salto in lungo, Andy Diaz nel salto triplo hanno portato l'Italia sul gradino più alto del podio. A completare queste giornate memorabili per l'atletica italiana, Zainab Dosso, che ha vinto la finale dei 60 metri piani con il tempo straordinario di 7 secondi e un centesimo, stabilendo il nuovo record italiano e il miglior crono mondiale della stagione. Passiamo alle previsioni del tempo. Nuvole e buona probabilità di pioggia in Costa Azzurra lunedì 10 marzo e questa sarà la tendenza per gran parte della settimana. Temperature minime attorno ai 10 gradi, le massime Nizza e Monaco 15 gradi, Cannes e Saint-Tropez 14 gradi. Nuvole e pioggia anche nel nord-ovest italiano, Milano la minima 7 gradi, la massima 13 gradi, Torino minima 6 gradi, massima 13, Genova la minima 8 gradi, massima 14 gradi. Passiamo all'almanacco, questi alcuni dei personaggi illustri nati il 10 marzo 1772, Friedrich Schlegel, filosofo tedesco, fondatore del romanticismo. 1940, e veniamo a tempi più recenti, Chuck Norris, attore statunitense e campione di karate. 1958, Sharon Stone, attrice statunitense. 1973, Eva Herzigova, modella ceca. 1981, Samuel Eto'o, calciatore statunitense. Un fatto curioso che cade proprio nella data del 10 marzo. Il 10 marzo 1998, nella cittadina del Colorado, Divide, un cane di nome Duke venne eletto sindaco onorario durante un evento di raccolta fondi. L'iniziativa organizzata dalla comunità locale permetteva di votare con donazioni in denaro il cui ricavato sarebbe andato a progetti benefici. Duke, un simpatico cane di razza mista, sbaragliò candidati umani e si aggiudicò il mandato. Durante il suo periodo da sindaco, Duke partecipò a cerimonie pubbliche, spesso vestito con una cravatta e un cappello da sindaco, diventando una celebrità locale. Esempi simili si sono verificati in altre città statunitensi come Rabbit Ash, in Kentucky, dove i cani sono stati eletti sindaci onorari in diverse occasioni. Ritrovate questo notiziario in formato podcast su YouTube e sulle consuete piattaforme di podcasting cercando Radio Nizza. Per chi ci ascolta in onda media sono graditi i rapporti di ascolto a info@radionizza.it. Da Nizza Marco Ugo Barsotti, da Milano Marco Casa, vi auguriamo una buona giornata. Online, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kHz.